Benvenuti a un nuovo approfondimento. Oggi ci addentriamo in un tema che a prima vista sembra semplicissimo. La lingua italiana.
Sembra, appunto.
Ma la domanda vera è, siamo sicuri di sapere davvero di cosa parliamo quando diciamo italiano? L'idea comune è che in Italia si parli una lingua, con tanti accenti diversi. Ecco, oggi l'obiettivo è smontare un po' questa idea.
E scoprire un mosaico linguistico così complesso e affascinante da lasciare a bocca aperta.
Esatto.
È un viaggio che riserva parecchie sorprese, perché la lingua, in Italia, è molto più di un semplice strumento di comunicazione. È identità, è storia, è un legame quasi viscerale con il territorio.
Capire come le diverse parlate convivono significa capire l'anima stessa del paese, quindi.
Sì, direi proprio di sì.
Perfetto. Allora, partiamo proprio da qui, dalla base. L'italiano. Quello che impariamo a scuola, che sentiamo in televisione, che usiamo per capirci da Bolzano a Lampedusa. Sembra scontato, ma cos'è esattamente?
Beh, è la lingua ufficiale dello Stato, il collante nazionale. È la lingua dell'amministrazione, della legge, dell'istruzione. In pratica è lo strumento che garantisce a tutti i cittadini di poter comunicare senza problemi.
Superando le barriere locali.
Esatto. Senza l'italiano standard, la comunicazione tra, non so, un contadino veneto e un pescatore siciliano nel 1950 sarebbe stata, a dir poco, problematica.
Aspetta, aspetta. Fermi tutti. Perché qui c'è un punto che onestamente cambia tutto. Io ho sempre pensato che l'italiano standard fosse una specie di lingua ufficiale creata a tavolino, magari dopo l'Unità d'Italia, per far parlare tutti allo stesso modo. Un'operazione un po' artificiale.
È un'idea molto diffusa.
Invece scopro che non è andata affatto così. Ha un'origine molto, molto specifica.
Esatto. Nessuna creazione in laboratorio. L'italiano standard è, a tutti gli effetti, l'evoluzione di un dialetto.
Di un dialetto?
Sì. Nello specifico, il dialetto parlato a Firenze nel 300. È una cosa che ha dell'incredibile, se ci pensi.
Assolutamente.
La lingua che oggi unisce quasi 60 milioni di persone è nata in una singola città, più di 7 secoli fa.
Ma è pazzesco. E la domanda, beh, sorge spontanea. Perché proprio Firenze? L'Italia del 300 era un pullulare di città-stato potentissime, di culture fiorenti. Perché il fiorentino e non, che ne so, il veneziano? O il napoletano?
La risposta sta tutta in una parola. Prestigio. In quel momento storico, Firenze era l'epicentro culturale d'Europa. Era la culla del Rinascimento. E 3 scrittori in particolare hanno usato il volgare fiorentino per creare capolavori immortali.
Stiamo parlando di Dante Alighieri?
Certo. Con la Divina Commedia, poi Francesco Petrarca con il Canzoniere e Giovanni Boccaccio con il Decameron.
Le 3 corone, chiaro.
Proprio loro. Le loro opere hanno avuto una diffusione e un'influenza così devastanti in tutta la penisola che il loro modo di scrivere è diventato il modello.
Ah, ok.
Tutti gli intellettuali da Palermo a Milano che volevano scrivere di cose importanti e farsi leggere hanno iniziato a imitare il fiorentino letterario. Non è stata una legge, non è stato un re a imporlo.
È stata un'egemonia culturale.
Un'affermazione quasi spontanea, sì. Hanno di fatto creato uno standard linguistico secoli prima che esistesse uno Stato italiano.
Quindi non un'imposizione politica, ma una specie di calamita culturale. È un'idea molto più potente.
Decisamente.
Però questo mi apre subito un'altra voragine di domande. Se l'italiano ufficiale è questo, il fiorentino del 300 evoluto, allora cosa sono il siciliano, il napoletano, il veneto? Quelli che tutti noi chiamiamo dialetti. Sono solo accenti, versioni un po' strampalate dell'italiano?
Ed è qui che tocchiamo il cuore della complessità italiana. E sfatiamo il secondo grande luogo comune.
Cioè?
I dialetti italiani non sono figli dell'italiano standard, né tantomeno sue versioni scorrette o, diciamo, semplificate. Sono, dal punto di vista storico e linguistico, lingue sorelle.
Lingue sorelle. Bella questa definizione. Spiegamelo un po' meglio.
Allora, immagina il latino come un grande albero, ok? Da questo albero, in diverse zone dell'impero romano, sono spuntati rami diversi, che poi sono diventati il francese, lo spagnolo, il portoghese.
Certo.
Ecco, in Italia, da quell'albero, sono spuntati tantissimi rami, uno per ogni regione quasi, Uno di questi rami era il toscano, che poi è diventato l'italiano standard per le ragioni che abbiamo detto.
Per il prestigio culturale.
Esatto, ma contemporaneamente altri rami crescevano in modo del tutto autonomo. Il siciliano, il napoletano, il veneto, il lombardo. Ognuno si è sviluppato per conto suo, direttamente dal latino, con una propria grammatica, un proprio vocabolario, una propria sintassi.
Hanno pari dignità storica, quindi.
Assolutamente.
Ah, quindi dovrei smettere di pensare al dialetto, che ne so, di mio nonno, come a un italiano storpiato o da ignoranti, come purtroppo si sentiva dire una volta.
Esattamente.
In realtà era una lingua parallela, con la sua storia e le sue regole. Questo cambia completamente la prospettiva.
Cambia tutto. Chiamarli dialetti è una convenzione. Nasce dal fatto che uno di loro, il toscano, ha fatto carriera ed è diventato lingua nazionale.
Mentre gli altri sono rimasti più locali.
Sono rimasti confinati a un uso più locale, familiare, informale. Ma se un linguista li analizza, riconosce in loro dei sistemi linguistici completi e autonomi. Il napoletano ha una ricchezza di suoni che l'italiano non ha.
Il siciliano ha influenze arabe e normanne.
Che l'italiano non conosce.
Esatto. Il veneto è stato per secoli la lingua ufficiale della Serenissima Repubblica di Venezia. Non stiamo parlando di folklore, ma di storia.
È affascinante.
E questo spiega perché in Italia esista una situazione che altrove è meno comune. Moltissime persone vivono una specie di doppia vita linguistica, giusto?
Assolutamente. È una condizione che i linguisti chiamano diglossia. Si manifesta nella vita di tutti i giorni.
Ad esempio.
Magari in ufficio o all'università si usa l'italiano standard, la lingua alta, formale. Poi si torna a casa, si va al bar con gli amici, si parla con i genitori e si passa quasi senza accorgersene al dialetto.
La lingua bassa.
Sì, la lingua degli affetti, dell'immediatezza. È un codice sociale potentissimo. Usare il dialetto con un compaesano crea un'intimità e una complicità istantanee.
Mi viene in mente quella volta che ero sul treno e dietro di me due signori parlavano in un dialetto veneto strettissimo. Io, che il veneto non sono, non capivo una singola parola. Zero. E mi sono sentito quasi uno straniero nel mio stesso paese. Lì ho capito a cosa serve l'italiano standard. È la nostra chiave universale.
Certo.
Senza, quelle due persone e io non avremmo potuto comunicare.
È l'esempio perfetto. L'italiano è il passaporto per muoversi linguisticamente in Italia. Se una persona di Milano e una di Palermo parlassero nei loro dialetti storici, il lombardo e siciliano,
farebbero fatica a capirsi.
Una fatica enorme. Sono due lingue romanze diverse, con esiti fonetici e lessicali completamente differenti. L'italiano standard è il ponte che permette loro di avere una conversazione fluida.
Ok, il quadro si sta definendo, mi sembra. Abbiamo l'italiano standard come tetto nazionale, di origine fiorentina, e sotto un vivacissimo e antichissimo mondo di lingue locali, i dialetti. A questo punto mi chiedo, il puzzle è completo o manca qualche pezzo?
Manca un pezzo. Un terzo livello, che è ancora diverso dai primi due.
Ah sì?
Sì. Sono le lingue minoritarie ufficialmente riconosciute.
E qual è la differenza con un dialetto?
La differenza è nell'origine. Mentre i dialetti, come l'italiano, sono lingue romanze nate e sviluppatesi all'interno della penisola, le lingue minoritarie hanno storie completamente diverse.
Legate ai confini, immagino.
Esatto. Legate alle vicissitudini dei confini italiani. Sono lingue parlate da comunità che, per eventi storici, si sono ritrovate a far parte dello Stato italiano. E lo Stato, con una legge fondamentale del 1999, non solo ne riconosce l'esistenza, ma ne tutela e promuove l'uso.
Ah, questo è un punto cruciale. Quindi non è solo una presa d'atto, ma un impegno attivo alla loro salvaguardia.
Proprio così.
E quali sono queste lingue?
Beh, l'elenco è un piccolo libro di storia d'Europa. In Alto Adige, o Sud Tirol, si parla tedesco.
Certo, una conseguenza dell'annessione dopo la Prima Guerra Mondiale.
Esatto. In Valle d'Aosta, al confine con la Francia, si parla francese. Lungo il confine orientale, in Friuli Venezia Giulia, ci sono comunità che parlano sloveno.
E non solo lingue dei paesi confinanti, immagino.
No, affatto. In alcune valli meravigliose delle Dolomiti si parla il ladino, una lingua romanza antichissima, quasi un fossile vivente.
Davvero?
Sì. E poi ci sono casi ancora più particolari. In alcune zone del sud Italia si parla l'albanese, l'arbaresh, e greco, il grico, portati da popolazioni fuggite dai Balcani secoli fa.
Caspita. Aspetta, ho sentito dire che anche il sardo e il friulano rientrano in questa categoria, ma non sono dialetti quelli?
Bella domanda, perché qui la confusione è molto comune. No, non lo sono. Il friulano e soprattutto il sardo sono considerate dai linguisti lingue romanze autonome, esattamente come l'italiano o il francese.
Addirittura.
Sì, il sardo, in particolare una delle lingue più vicine al latino classico, molto conservativa. Il fatto che siano state incluse nella legge di tutela ne riconosce ufficialmente lo status di lingue a sé.
Distinte dal sistema dei dialetti italiani.
Esatto.
Quindi lo Stato non dice per essere italiani dovete parlare tutti italiano, ma al contrario dice la vostra lingua diversa, la vostra storia, è parte integrante della ricchezza culturale della nazione.
È un messaggio di un'apertura incredibile. È un concetto moderno di nazione. L'unità non si costruisce sull'omologazione, ma sul rispetto e la valorizzazione delle diversità.
Proteggere queste lingue significa proteggere un patrimonio.
Un patrimonio che altrimenti andrebbe perso, inghiottito dalla forza della lingua nazionale e della globalizzazione.
Ok, allora, proviamo a tirare le somme, a rimettere insieme tutti questi pezzi. Se dovessi disegnare una mappa linguistica dell'Italia per un amico straniero, credo che userei l'immagine di una casa a più piani.
Mi piace. Proviamo.
Al piano più alto, il tetto che copre tutti, c'è l'italiano standard, la lingua comune, quella che ci permette di capirci da una punta all'altra del paese.
Un tetto prestigioso, costruito con le fondamenta letterarie di Firenze.
Esatto. Ma subito sotto, questa casa è fatta di tantissime stanze, una per ogni regione, a volte anche una per ogni città. E in queste stanze si parlano i dialetti.
Proprio così.
E abbiamo capito che non sono arredamenti scadenti, ma stanze con una loro storia, una loro architettura linguistica precisa, antica quanto quella del piano di sopra.
Sono le lingue del cuore, della famiglia. Perfetto.
E infine,
in alcune ali speciali di questa grande casa, ci sono delle stanze con un'architettura completamente diversa. Stanze tedesche, francesi, slovene, sarde. Sono le lingue delle minoranze, protette e curate, perché sono un pezzo prezioso della storia di come questa casa è stata costruita nel tempo.
Insomma, la conclusione è che l'Italia è uno dei condomini linguisticamente più vivaci e complessi d'Europa.
Decisamente.
L'italiano standard non ha demolito le parlate locali, ma si è affermato come lingua franca per comunicare tra un piano e l'altro, tra una stanza e l'altra.
Si è affiancato. Non ha sostituito. È questa la chiave di tutto. Una convivenza, a volte un po' caotica, ma incredibilmente vitale, che dura da secoli.
Un quadro decisamente più ricco e sfaccettato del semplice «in Italia si parla italiano». Capire questa tripartizione tra lingua, dialetti e minoranze ci dà una chiave di lettura completamente nuova.
Non solo della lingua, ma della cultura e dell'identità del paese.
Assolutamente.
E proprio partendo da questa consapevolezza, da questa fortissima connessione tra il dialetto e l'identità locale, tra la parlata dei nonni e il senso di appartenenza a un luogo, possiamo chiudere con una domanda aperta.
Una domanda che ci proietta nel futuro.
Esatto. In un mondo sempre più globalizzato, dove i media nazionali, internet, i social spingono verso un uso quasi esclusivo della lingua standard, quale sarà il destino dei dialetti? Assisteremo a una loro lenta e inesorabile scomparsa, trasformati in un ricordo per anziani, o sapranno reinventarsi? Troveranno nuove forme, nuovi spazi, magari nella musica, nel teatro, nei meme, per sopravvivere e rimanere un elemento vitale anche per le generazioni future.